Significato in se stesse, ma sono in sé vuote, cioè hanno significato. significato attributivo, per cui naturalmente noi pensiamo le cose e le attribuiamo a quella cosa. Per dire, non so, prendiamo un vaso, diciamo, e diamo il nome di vaso, ma quello non è un vaso, è una cosa che noi chiamiamo vaso e che ha una certa forma, un certo modo d'essere, eccetera, ma potremmo chiamarlo benissimo in tutt'altro modo. Non è che esiste quello come vaso, è un nominalismo dare il nome di vaso. E da questo, diciamo, si possono dedurre tantissime cose, però la cosa più importante è che alla fine nessuna cosa ha un'essenza, cioè qualcosa per cui si può reggere da sola e per cui è quella cosa, e allora tutto, essendo interdipendente, naturalmente tutto è vuoto, perché ogni cosa non può esistere come essenza da sola. E questo è molto importante da capirlo, perché tutte le cose sono vuote, e quando noi attribuiamo significato alle cose, purtroppo cadiamo in gravi errori di interpretazione, di percezione, che poi ci fanno fare tutte le scelte sbagliate che di solito facciamo. E il vuoto che tutte le cose hanno, vuol dire quello che in sanscrito si chiama shunyata, in tibetano compagnie, è qualcosa di diverso invece dal vuoto mentale, che è qualche cosa che invece dobbiamo ottenere con la mente vuota completamente di pensieri, di emozioni, di sensazioni, di percezioni. È lo stato che è mantenuto a lungo in uno stato, diciamo, di permanenza provvisoria, possiamo dire così, conduce a uno stato al di là della percezione umana, quale noi la concepiamo con la mente ordinaria, che è uno stato che porta completamente all'assenza di sofferenza e dolore, perché abbiamo eliminato le cause della sofferenza e del dolore, che fanno sì che il dolore permanga in questo mondo. Questo stato si chiama Nirvana, ma non si può raggiungere assolutamente se non si riconosce, se non si riconoscono quattro nobili verità, cioè che esiste la sofferenza, quali sono le cause della sofferenza, che cosa fa permanere la sofferenza, e naturalmente i modi per vincere questo stato di sofferenza. E questo è molto importante, capirlo è alla base della dottrina. Il primo fattore che fa sì che la sofferenza permanga in se stessa è l'ignoranza, cioè appunto l'incapacità di capire la vera natura dei fenomeni. Non l'ignoranza che Garibaldi è nato a Nizza o che è nato nel 1907, supponiamo, non è quella l'ignoranza. L'ignoranza è il non capire la vera natura delle cose. Per cui naturalmente noi permaniamo in questo stato, perché non capendo la realtà dei fenomeni, che sono assolutamente transitori e impermanenti, non sono mai quello che appaiono, ci attacchiamo profondamente ad essi. E infatti la ignoranza deriva il secondo dei difetti mentali gravi, che è l'attaccamento. Non l'attaccamento, diciamo, che esiste nell'evoluzione psicologica di un bambino, o nel nostro attaccamento verso gli amici, verso i figli, verso i genitori, verso i fidanzati o le fidanzate, no, l'attaccamento morboso, ansioso, cioè l'attaccamento che è legato al possesso, qualcosa che è impossibile da ottenere, perché non possediamo nemmeno noi stessi, immaginate che se possiamo possedere gli altri. E poi dall'ignoranza, dall'attaccamento, derivano tutte quelle che sono le emozioni distruttive, di cui però le più gravi sono la paura, l'odio e la rabbia, perché poi portano tantissimi altri contorni tra loro, per cui la rabbia ha, per dire, due belle sorelle, che sono appunto il senso di colpa e la vergogna, che continuano a vivere assieme e si innescano una con l'altra, e poi l'odio porta anche tantissimi altri guai. Ecco, nel duplice sentiero, cioè la via che il maestro ha indicato per ovviare a questa cosa. Esiste naturalmente una serie di otto precetti fondamentali, che adesso è troppo lungo qui da spiegare, ma comincia con la retta via, il retto pensiero, ma massimamente concludono con questa tecnica, appunto, oggi tanto ritenuta valida, che è la tecnica della meditazione. Quando io, che sono 42 anni che faccio il medico, parlavo all'inizio, mi prendevano letteralmente per Marco, questa è la realtà, perché io parlavo che con la meditazione si potesse curare le malattie, o addirittura si potesse cambiare la stessa struttura delle molecole principali che abbiamo, E lui diceva, non è possibile, deve essere completamente fuori di testa, solo che ripetutamente io avevo un curriculum inattaccabile sotto il profilo, diciamo, degli studi, perciò non potevo dire certo che io fossi ignorante. Allora diceva, ma tu sei fatto. Benissimo. Allora, cosa succede? Succede questo, che loro, io forse sarei stato anche matto, ma loro certamente erano molto ignoranti, perché il sistema genetico, che loro ritenevano un sistema prevalente, e perciò ritenevano che non potesse essere mutato in nessun modo, invece non è vero che può essere mutato gravemente, perché intanto lo muta l'ambiente, tant'è vero che se no noi adesso parleremo a un bel congresso di scimmie e scimmioni africani, perché quello eravamo. E naturalmente è l'ambiente che cambia la struttura del cervello e perfino del DNA. Nel senso che non è che cambia proprio il DNA, cambia l'espressività dei geni del DNA. Davvero? L'espressività dei geni. Cioè praticamente, sono studi inequivocabili fatti all'Università di Harvard, che quando una persona si trova in un certo stato, in poche parole, è in quello stato perché dei geni, noi ne abbiamo più di 20.000 di quelli che appunto si sanno e si conoscono, vuol dire poi nessuno sa quanti ne abbiamo, però in linea di massima si pensa che sia intorno a 20.000. Voi pensate che circa 400 di questi, erano troppo pochi, sono coinvolti nel meccanismo dello stress. Cosa succede? Che quando noi subiamo un attacco improvviso, subiamo un'aggressione, subiamo una minaccia o crediamo di trovarci in pericolo, perché non c'è bisogno che lo siamo effettivamente, basta che pensiamo di esserlo, in quel momento si ha una larga produzione ormonale, ma anche una larga espressione di questi geni. Cioè praticamente cosa succede? È come se ci fossero delle lampadine, spiegato molto molto banalmente, che sono o rosse o verdi. Quelle verdi che danno la situazione di tranquillità e di benessere in condizioni di non aggressività vengono completamente disattivate, vengono spente. Si accende una serie di luci rosse rapidamente che creano un sistema di allarme policentrico, con il risultato che questa espressività porta alla fine quella che viene chiamata, che Seyle aveva chiamato da studente, ma poi è rimasto famosissimo, la cosiddetta reazione da stress. E questa reazione da stress, che è quella che consiste essenzialmente? Consiste nel senso che diventiamo improvvisamente tesi, vale a dire i muscoli nostri si contraggono fortemente, il cuore comincia a battere all'impazzata, abbiamo tachicardia, cominciamo a respirare molto molto rapidamente, sudiamo, prima sudorazione calda, quando poi vengono consumati gli zuccheri, sudiamo in maniera di sudorazione fredda, e tutta una serie di altre cose che sono qui troppo lunghe da spiegare in questo momento. Ma resta il fatto che esiste la possibilità di cambiare questa situazione, cioè di spegnere le lampadine rosse e di accendere le lampadine verdi. Il maestro, che ovviamente non sapeva le neuroscienze o diciamo non aveva mai studiato all'università di Harvard, però individuato un esercizio perfetto, perfetto, che è appunto l'esercizio della meditazione, però anche la preghiera è altrettanto importante. Poi la meditazione, diciamo, supera questo livello di preghiera quando è associata alla visualizzazione. Ma quando siamo a livello di preghiera, la meditazione, lo yoga e la preghiera sono all'incirca allo stesso livello dal punto di vista delle neuroscienze, parlo io. E cosa succede? Perché lui ha capito, non so come l'abbia capito, perché l'ha capito in una sola notte sotto un albero una ficus religiosa che mi ha cavato l'albero della Bodhi. Lui capì come si poteva controllare il sistema. È incredibile che l'abbia capito quando nessuno sapeva nulla di questa cosa. Ora, il sistema è un sistema molto proprio su due pillole, perché poi faremo le lezioni più ovviamente molto ampie su questo argomento. Ma il sistema funziona molto semplicemente: c'è una stazione al centro del cervello che si chiama talamo, perché ha la forma di un letto, come si chiama, greco, come si chiama talamo in greco. Ma comunque questa stazione è la stazione in cui si fermano praticamente tutte le sensazioni. Succede che tu senti un botto di una bomba che scoppia, senti i passi di un nemico, i tamburi, hai la vista di un serpente, o senti un particolare odore o altro, c'è una via che parte rapidamente, senza nemmeno senza trovare ostacoli. Voi considerate che l'orecchio viene colpito a una velocità folle, 1200 km impiega la voce per arrivare nell'orecchio, corre a 1200 km, una velocità impensabile. Nello stesso momento una serie di sistemi di vibrazione e pressione a un giro di millisecondi arrivano al talamo, escludendo completamente la corteccia cerebrale, informano l'amigdala, che è una piccolissima zona di cellule, che era questa, che è chiamata così perché è la forma di una mandorla, e questa attiva questa reazione da stress che ti induce a combattere o a fuggire, o nella migliore delle ipotesi a mimetizzarti in attesa di combattere e fuggire. Ora, questa reazione naturalmente impedisce qualunque tipo di controllo da parte della corteccia, e nel momento che vive è un dittatore folle che può fare qualunque cosa, ti permette di ammazzare il marito o la moglie o di dare la coltellata al migliore degli amici. E poi quando te ne penti, perché è entrato in azione il sistema della corteccia, non hai più possibilità di rimediare, perché quello che è successo. Ora, come si può fare? Bisogna insegnare all'amigdala a non reagire, cioè quel famoso luci rossi non bisognerebbe accenderle. E allora il maestro, nella grande lavorando quello che era il grande patrimonio dell'Indù, ha fatto un esercizio perfetto, diciamo così, perché chi combatte ha un problema: deve avere la testa alta. Anche chi fugge deve avere la testa alta, se non batte con la foresta. Perciò la prima cosa che bisogna fare è tenere la testa reclinata. Il primo punto della meditazione deve essere tenere la testa reclinata. Questo fa sì che i muscoli dei neuroni complessi, sono 5 strati ma non ha importanza, questi muscoli della regione posteriore del collo, se sono rilassati, ovviamente, chiarissimamente, non inducono, non possono dare lo stimolo all'amigdala di dire guarda sto combattendo, guarda sto fuggendo, perché non ci crede l'amigdala al fatto che uno possa fuggire o combattere con la testa reclinata. Perciò comincia quel processo che adesso gli americani intorno ai loro lo chiamano carezzare l'amigdala, per dire stai buona, guarda che non sta succedendo niente. Ma non basterebbe, che l'amigdala è vecchia di 70 milioni di anni e non si lascerebbe ingannare così facilmente. Però un'altra cosa accade, che deve chiudere gli occhi. Chi è che può combattere ad occhi chiusi? praticamente nessuno può combattere più chiuso. Certo, un cieco lo fa, ci sono appunto casi nella storia di ciechi che combattevano, ma perché hanno una percezione diversa, la linea di massima un cieco non lo fa, perciò chiudi gli occhi. Per giunta fai un'altra cosa fondamentale, chiudi la bocca è socchiusa. Chiunque combatte o chiude, ben lo sa che la bocca è aperta, perché deve stare la grande bocca d'aria per cose. E naturalmente questo fatto è la posizione di base di una meditazione, posizione di base, cioè mettersi seduti o in posizione in terra, voglio dire, comunque, con una cosa incredibile, le gambe aperte in posizione seduta, è la posizione più indifendibile che esista. Abbiamo un muscolo tutto per portare una gamba sull'altra allo scopo di creare una difesa in questo senso. Noi siamo in posizione indifendibile nella posizione di meditazione, perciò la mitica ha un messaggio di dire sono indifendibile perché non bisogna che ti difendermi, in poche parole. Pensate voi addirittura quando un esperto, un meditante o un monaco, per dire, possa mettere le piante dei piedi sui linguini della regione si chiama opposta, addirittura non c'è proprio storia che possa essere in una situazione di attacco. Bene, allora la meditazione consiste essenzialmente nella respirazione lenta e profonda, da prima la induci tu, poi quando la situazione di calma interiore avviene è la stessa meccanismo che avviene in maniera automatica, è fondamentale. Ora, se tu puoi fare una meditazione di tipo buddista, quella che insegniamo noi, naturalmente puoi fare questo che adesso dico io, ma in caso contrario niente vieta che tu, per dire, fai una respirazione lenta e profonda e reciti un mantra, per dire, oppure una frase di tipo benefico, no? Sia pace a tutti, supponiamo, oppure addirittura una preghiera, una piccola preghiera. L'effetto che questo ha, l'effetto mantrico, sì, viene trasmesso a una zona che si chiama il lobo temporale, il quale ovviamente non è aperto immediatamente l'amigdala, che non ci crede che uno possa degli ejaculatori mentre in battaglia, capito? Non ci crede minimamente, non è roba da guerrieri, capito? E allora naturalmente si comincia a raccoltare. Questo è il primo segno di questo, è dato dal fatto che la sudorazione in un ambiente non come questo, naturalmente la disponibilità, ma in un ambiente normale, la sudorazione comincia a diminuire. Oltre a questo è dimostrato in maniera chiarissima che siccome durante l'attacco del combattimento, di combattere o fuggire, viene bloccata la reazione immunitaria, perché essendo i figli di cacciatori, se ti feriva la pelva o un altro nemico, la carne si maciullava, e allora il sistema immunitario riconosceva questo come non serve, come non suo, e come tale lo combatteva. E allora bisognava sospendere l'azione immunitaria per il tempo del combattimento. Il combattimento può durare anche 10 anni col marito o con la moglie, o 20 anni. E di conseguenza immaginatevi che combattimento può essere. L'azione immunitaria va a pallino, e invece in quella situazione si ripristina attraverso l'espressione genetica il sistema immunitario. Non solo il sistema immunitario, ma tutta l'omeostasi corporea, dalla temperatura alla respirazione, all'attività cardiaca, alla formazione dell'urina, alla formazione del latte, viene completamente riorganizzata e riparata in maniera incredibile. Non solo, ma il professor Neuberg della Thomas Jefferson University, qui studi potete vedere benissimo su internet, con il tanto di risonanza magnetica funzionale, ha dimostrato che si spengono una dopo l'altra tutta una serie di aree e se ne accendono altre. Addirittura c'è un esperimento che adesso tenterò anch'io, voglio dire, ma non l'ho mai fatto, ma sono sicuro del suo immenso valore, c'è un esperimento in cui in certe situazioni di dolore cronico o anche di tumori, ovviamente si accendono determinate aree. Ora, gli americani, grazie ai vegetariani, lo possono fare in diretta, ma tu puoi benissimo farlo fare da un informatico anche a costi molto bassi, cioè prendere la risonanza magnetica non dinamica, diciamo statica, di questo malato e fare disegnare sopra dei fuochi, cioè quelle aree che si accendono e trasformano in fuoco. Ora hanno fatto l'esperimento per cui, vedendo queste aree, ci si concentrava con la visualizzazione a spegnere le aree. E dolori cronici, ma gravissimi, voglio dire, o dolori da tumore, diminuivano del 50%, capito? Involontari, allo stesso involontari che facevano la meditazione con la visualizzazione, Lieberman dell'Harvard University ha trovato che si ha un blocco funzionale di 400 geni che controllano la reazione da stress, che ovviamente voi dite, ma è spreco, altro che spreco, non è stato uno spreco per nulla, perché la reazione da stress è legata alla sopravvivenza. Voi pensate, mettendo il piede nudo sopra la testa di un serpente, pensate voi se non sollevate in fretta la gamba e vi date una fuga precipitosa, siete morti. Perciò il principio vale veloci o morti. Però quel principio che ci salvava nelle giungle nelle quali siamo stati quando evolutivamente eravamo qualcosa di diverso, adesso costituisce la nostra maggiore minaccia. Perciò il buddismo non è altro che una dottrina che ti insegna a vedere le cose come sono, a sapere che niente è per sempre, che tutto è impermanente, a sapere che le cose sono interdipendenti, a sapere che la vita è fatta di sofferenza e dolore, ma ti dà anche in mezzo, appunto, la meditazione con la visualizzazione per risolvere questo problema. Ora, ci sono studi inequivocabili che dimostrano che lo stress viene completamente eliminato, e con esso, eliminando lo stress, siccome il 50-80% di tutte le malattie, io infatti non ci avevo mai creduto che quelle malattie fossero dovute a quello che scrivevano nei libri che ho studiato negli anni 60, e poi vedevo che gli ammalati avevano tutta una serie di problemi di ordine emotivo che, se non era la causa diretta di quella malattia, certamente la facevano perdurare, la facevano mantenere. Perciò il 60-80% è legato a queste situazioni di stress che la malattia provoca o comunque mantiene. E quel 60-80% può essere trattato in maniera inequivocabile con questo tipo di cose. Ora io, la prossima volta, comincerò una lezione di meditazione di base, proprio le basi fondamentali, però siccome stasera avevo in programma di fare qualcosa di diverso, anche se ci sono alcune persone che non ho mai visto, spiegherò brevissimamente cosa bisogna fare e insomma gli altri lo prenderanno come così, come sentire una lezione della terza liceo quando si è ancora in seconda elementare. Secondo me non fa mai male. Dunque, fondamentalmente bisogna assumere una posizione determinata, che è una posizione che deve avere delle caratteristiche imprescindibili, una delle quali è la schiena perfettamente dritta. La schiena deve essere perfettamente dritta, perché poi c'è un problema del canale centrale che vedremo, però in un'altra situazione, e poi la testa deve essere reclinata, gli occhi devono essere socchiusi, la bocca socchiusa, le mani devono essere messe a cucchiaio una sull'altra, con i pollici che si toccano o non si toccano come se avessero tutti le foglie di carta tra loro, e anche questo è un altro trucco per inalare la mandibola, perché costringe i muscoli delle mani, con i quali noi conosciamo il mondo, a restare in una posizione di accoglimento e non di lotta, dove è caratterizzato da tenere i pugni chiusi. Fai così, siamo a mani nude, cioè noi per mostrare che uno è amico gli diamo la mano così, vuol dire guarda che non la piega, nessuno accetterebbe di incompatibilmente la mano così. E fatto sta che anche quello è un altro sistema, un'altra delle sette posizioni. Perciò la testa reclinata, gli occhi socchiusi, la bocca socchiusa, le mani messe a cucchiaio una sull'altra, e poi le gambe, per chi sta seduto, devono essere leggermente divaricate con i piedi. Dopodiché, in questa posizione, e sono posizioni più complesse, del lotto, del semilotto, vabbè, non fa nulla, bisogna iniziare una respirazione molto lenta e molto profonda. Noi non dobbiamo controllare col sistema cognitivo la respirazione, dobbiamo però in un primo tempo indurre comunque con questo sistema questa respirazione, cioè comandare in qualche modo a respirare così, ma non dobbiamo farlo dopo, perché poi deve essere un automatismo, perché se stiamo bene, abbiamo calma, abbiamo benessere, abbiamo sempre la respirazione lenta e profonda, il cuore calmo. In caso contrario il cuore sarà molto veloce e la respirazione sarà molto altrettanto rapida. Per cui bisogna prima respirare molto profondamente e lentamente e poi concentrarsi, infatti la meditazione si chiama anche concentrazione, su un punto, su un punto. Ripeto, questo punto abbiamo sempre detto che deve essere il tocco dell'aria che cresce dal naso. Si può scegliere qualunque punto. Io il maestro, per dire, meditava anche sul rumore del treno, delle rotaie quando si andava in treno, ma sconsiglio di fare questo tipo di... Dico, comunque si fa sul tocco dell'aria che cresce dal naso. Per i principianti si può usare benissimo un trucco che è quello di chiudere una narice respirando con una sola narice in maniera da concentrarsi su quella, prima sulla destra e poi sulla sinistra per circa 5-6 minuti, però la respirazione, la concentrazione sul respiro deve essere fatta per almeno 20 minuti. Con grande disagio, come sapete, per chi mi segue da molti anni, il problema è che vengono tantissimi pensieri. Non è che vengono in quel momento, sono già presenti nella nostra mente quei pensieri. Solo in quel momento si fanno più aggressivi perché abbiamo fatto silenzio. Non preoccupatevi, perché questo è lo stato ordinario della nostra mente. L'unica cosa che dovete sapere è che non fanno parte della nostra mente è che se li lasciate andare scorrono senza fermarsi, senza fermarsi. Perciò però quando compaiono bisogna ripetere mentalmente questo è un pensiero, o se si sta recitando un mantra, rafforzare il mantra, e ritornare immediatamente al tocco dell'aria che esce dal naso, va bene? A questo punto, quando siete riusciti a concentrarvi su un punto, bisognerebbe cominciare il processo di visualizzazione. Ripeto, è solamente una lezione diversa che ho voluto fare oggi. Però sia della meditazione concentrativa che di quella con visualizzazione parleremo molto a lungo. Comunque di fatto si può visualizzare quello che si vuole, di fatto si rischia di avere una serie di allucinazioni e di visualizzare qualche cosa di inconcludente e senza senso. Allora i nostri maestri hanno individuato in esperienze tantriche molto avanzate dei centri, vedete, questa è un'azione del nostro cervello, si chiama attenzione automatica. Io mi sono girato perché normalmente quando si suona il nodo si deve andare a aprire la porta, no? Ecco, questa qua, il nostro cervello ha fatto un'operazione assolutamente fuori controllo. In questo caso non comporta niente di spesa, però ne facciamo parte di queste, capito? Se non riusciamo a essere sempre consapevoli, il nostro cervello ci trasporta sempre in prestazioni automatiche che possono essere fortemente disastrose, non in questo caso naturalmente. Dopodiché bisogna, i nostri maestri hanno visto nella loro profonda esperienza delle regioni fortemente energetiche del nostro corpo. Tutte unite da un infinito insieme di canali, circa 72.000 canali, e abbiamo visto che esistevano tre canali principali, di cui non parleremo stasera, che veicolano l'energia sottile, e abbiamo visto che oltre il corpo apparente, quello che sembra il nostro corpo, ma è soltanto l'alzato che con quale attraversiamo questa nostra fragile breve vita, hanno visto fondamentalmente che esistevano dentro il nostro corpo, uno alla sommità del capo, uno alla base del collo, uno al centro del torace, uno in due dita sotto l'obelico e un altro dietro i genitali, cinque chakra principali, cinque ruote principali, cinque centri energetici principali, che sono centri tattici. Questo per i nostri maestri buddisti tibetani. Ce ne sono altri anche per i buddisti tibetani, altri due, dei chakra segreti, ma poi per i buddisti, per gli indù invece i chakra sono sette con altre variazioni di altro genere. La differenza fondamentale sta che mentre l'esercizio di visualizzazione è portato dall'indù verso processi di erotizzazione, che possono non avere niente a che fare con la sessualità, ma sono processi di erotizzazione, mentre invece nell'ottica buddista questo deve essere fatto per portare alla consapevolezza mentale. Perciò anche i colori sono diversi, perciò leggerete colori diversi, e i colori sono essenzialmente uno rappresentato dal chakra superiore, che è talmente abbagliante che sembra bianco, uno dal chakra della gola o chakra del giugulo, chiamato come voi, che è rosso come il sangue, rosso rutilante come il sangue, l'altro al centro del torace, che è blu come uno zafiro, l'altro della guarita sotto l'omelico, che è giallo come il grano maturo, come il disco del sole, e il chakra poi della segreto, quello che stava dietro gli ordini centrali, che è verde come lo smeraldo. Ecco, io volevo insegnarvi stasera un esercizio tantrico. Che così voi comincerete a fare, poi quando alla terza lezione arriveremo a fare questo esercizio, ve lo spiegherò con molta più dovizia di particolare, ma ci terrei che lo facesse mentre voi dovete fare un'operazione di concentrativa sul tocco dell'aria che entra sul naso, dopodiché è necessario visualizzare i chakra. Questo esercizio, quando si visualizza i chakra, bisognerebbe avere già una grande energia luminosa. Perciò prima di iniziare con tutto l'esercizio, la posizione fondamentale è mettersi un po' a gambe divaricate in questa posizione, visualizzando tutta l'energia celeste che entra dentro di noi e che fa illuminare come una lampadina di milioni di watt questo chakra bianco, che è l'unico che non è soggetto agli esercizi che faremo adesso e che invece è fondamentale però che sia permanentemente attivato e acceso per la consapevolezza mentale. Il secondo chakra, quello rosso, deve essere attivato con una tecnica che si chiama Kumbhaka e che noi alla stessa lezione spiegheremo, e che si tratta di una tecnica particolare di respirazione. Quando voi fate l'esercizio respirate profondamente e lentamente, si acquisire una grande quantità di ossigeno, a un certo punto quando vi sentite pronti fate una grande inspirazione e concentrate questo respiro sul chakra di riferimento, per esempio il chakra rosso. A questo punto dovete sempre in Kumbhaka, cioè senza respirare, fare 5 movimenti della testa, così, piano piano, uno verso, così, verso destra, 5 verso destra, poi se ce la fate a resistere, sempre piano, passate a fare quelli verso sinistra, se non ce la fate, interrompete dopo 5 rotazioni del capo verso destra, continuate a respirare profondamente e lentamente, riposizionate e concentrate il respiro in Kumbhaka, cioè in stato di apnea, sul chakra di riferimento, e fate l'esercizio opposto. dopodiché passate al chakra blu, al chakra blu, cioè al chakra del cuore. A questo punto dovete visualizzare quello che è il vostro maggiore problema, il vostro maggiore problema, o se per caso fortunati non ne avete, oppure sfortunati non riuscite nemmeno a individuarlo, in ogni caso bisogna fare quello che si chiama il lancio del sasso, che però non è mai solo il sasso ma è il problema. Facciamolo prima col sasso. Praticamente bisogna posizionare la mano sulla testa come se tenesse un sasso, e sempre incubata, cioè trattenendo il respiro e posizionandolo e concentrandolo sul chakra di riferimento, dovete lanciare il sasso per 5 volte, sempre senza respirare, prima verso destra e poi verso sinistra, altre 5 volte. Altrettanto, o facendolo assieme se avete un respiro come quello che faceva Maiorca, oppure interrompendo a metà facendo l'altro esercizio. E se per dire io, non so, metti, soffro di un fegato grasso, devo buttare il fegato grasso. Se ho un marito che non mi capisce, ecco, butto il marito. Insomma, bisogna buttare via il problema. E sempre pensare che bisogna avere una certa dose di consapevolezza e buttare anche la parte che non va di noi, molte volte anziché portare via il marito, questo sarebbe opportuno. L'esercizio sul chakra giallo è molto difficile, perché bisognerebbe farlo prima davanti a uno specchio per imparare una specie di danza del ventre. Praticamente bisogna muovere il bacino senza mettere l'altra parte del corpo, cioè ruotando così sempre 5 volte a destra e poi 5 volte a sinistra, cioè proprio una rotazione del bacino come si fa la rotazione del collo, no? Però deve esserci compressione di questo chakra, perché un chakra che è legato alla rabbia, è legato all'odio, è legato a tanti fattori negativi, perciò bisogna respirare molto profondamente, in maniera che il diaframma, che è riempito d'aria, che è spinto verso il basso, comprima questo chakra verso il basso. A questo punto bisogna comprimerlo anche dal basso verso l'alto, stringendo l'ano, però tirando su il perineo, praticamente portando su il pavimento addominio pelvico. Non è difficilissimo questo. No, non è difficilissimo, perché bisogna poi tenere questa cosa in contrazione, perciò deve essere tenuto così, e fare questo movimento, sì, prima 5 volte a destra e poi interrompere, se non si fa, sempre in lumbare, sempre con la concentrazione sul chakra di riferimento, e sempre in apnea,
sempre in contrazione.
L'opposto. L'ultimo, non è l'ultimo perché è il penultimo, questo sul chakra segreto, bisogna fare una contrarre solamente l'ano, non portare su il perineo, perché non dobbiamo comprimere nulla, perché dobbiamo attivare l'attenzione su quel chakra. E dopodiché lo posso fare solo seduto, bisogna sempre in kumbhaka, cioè trattenendo il respiro, bisogna fare 5 movimenti come carezzare il ginocchio, prima a destra 5 volte e poi 5 volte a sinistra, così proprio portando la mano interamente nel ginocchio, però con un contatto molto vigoroso, molto vigoroso. Dopodiché, se non ce la fate, interrompete, prendete per la respirazione lenta e profonda, dopo ricontraete l'anima e riprendete questo, bisogna quasi graffiare le cosce sino alla taccatura dell'inguine, cioè per 5 volte, va bene? Se ce la fate potete fare in continuazione, se non fate così, va bene? Dopodiché abbiamo visto 5 chakra, uno appunto che è quello dell'illuminato, cioè quello che non ha, serve a illuminare tutto il resto, l'altro appunto il rosso, che è quello della tecnica del collo che gira a destra e a sinistra, quello del blu, che è quello del lancio del sasso, quello diciamo giallo, che la nostra mente per capirci, poi l'ultimo è il chakra verde, che è quello che accarezza le ginocchia e così graffia, tra virgolette, le cosce. Questo è, quando avete fatto questo, prendete una respirazione molto lenta, molto profonda, e dopodiché bisogna fare l'ultimo esercizio. Bisogna visualizzare tutti e cinque chakra contemporaneamente, e bisogna fare l'esercizio con una certa solerzia, e bisogna praticamente per ognuno dei chakra, visualizzando tutti i chakra, ma accendendone uno per volta in qualche modo, bisogna fare questa operazione, bisogna dare un colpo proprio così, e poi sui quattro chakra fare 1, 2 e 4, va bene? Così, punto. Dopodiché ancora così e di nuovo, ecco. E poi riprendere la respirazione lenta e profonda e concentrarsi sul respiro. Questo esercizio è un esercizio insegnato negli istituti tantrici di Hume e di Yuto, ed è l'esercizio che Naropa aveva insegnato come premessa dell'esercizio del fuoco interiore, del tummo. Però non serve soltanto per il tummo, serve una serie di altri esercizi tantrici. È un esercizio che è molto difficile da far bene, perché praticamente, come vedremo più avanti, interessa per adesso il corpo e la mente, come vedremo poi da certe vocalizzazioni di mantra, non sarà fatto completo, insegnerà e impegnerà anche la parola. È fondamentale perché impegna le tre porte, però con l'esercizio piano piano. Fatto sta che questi esercizi per la meditazione, se noi ci confrontiamo, mettiamo con suore di clausura, non so, le suore di clausura che praticano più la meditazione sono delle carmelitane stanze, vabbè, su cui si è accettato anche di fare studi, hanno accettato di essere sottoposti a controlli. E tra un monaco buddista è un avanzato, è una carmelità scalza avanzata nella meditazione, che usa per dire soltanto la preghiera, non c'è una grandissima differenza, perché la meditazione della suora carmelità scalza è fatta con la corteccia prefrontale, che è questa parte qui, che comunque è diretta verso Dio, la nostra invece è diretta verso la mente, ma le cose non cambiano. E comunque la suora attiva il lobo temporale, che invece prega essenzialmente, che il monaco tibetano attiva solo quando recita i mantra, ecco perché poi l'esercizio sarà anche mantrico. Però non c'è storia viceversa, eccetto in grandissimi meditativi che sono esistiti, quindi il maestro Eckhart nel Medioevo per esempio, se si fa la visualizzazione, perché la visualizzazione mette in azione una serie di aree che sono aree associative della corteccia prefrontale, le aree visive secondaria e terziaria, e tutta una serie infinita di strutture cerebrali di estrema difficoltà da spiegare, ma le faremo in dettaglio, che naturalmente creano una percezione del mondo completamente differente, cioè praticamente il mondo viene preso e ritagliato a misura della mente, che lo trasforma. Perciò qualunque realtà che si vede diventa non quella realtà qualunque essa sia, ma la realtà che la nostra mente consapevole vede in questo momento, e che si cucisce come un vestito dentro di noi, assumendo lo stesso colore, la stessa trama, le stesse cose dell'abito pieno di toppe che avevamo prima, capito? Non mettiamo poco parole una toppa, ma costruiamo proprio un tessuto uguale. La risonanza magnetica l'ha dimostrato in maniera inequivocabile. Il problema è che questo esercizio non serve a nulla se non è fatto bene. Perciò diciamo, hanno visto che se tu fai una respirazione lenta e profonda, no? E dici, non so, Ave Maria Grazia Plena, supponiamo, oppure dici Namo Liore Nechio, o fai O Mani Teme Un, è la stessa identica minestra, sino a quel punto. Ma quella cosa non fa una vera trasformazione. Porta un esercizio di rilassamento utilissimo per la pace e per il bene comune, porta la calma interiore, utilissimo per la nostra vita quotidiana, ma non fa l'esercizio fondamentale che è quello di trasformare la mente, perché la trasformazione della mente consente di trasformare la realtà, che non è altro che una percezione della mente, perché tutto è percezione, la realtà è percezione, il dolore è percezione, questo universo è una percezione. Perciò se non cambiamo con la visualizzazione il sistema percettivo, in poche parole resteremo sempre come siamo, cioè restiamo più calmi, no? Più calmi, però non cambiamo nulla, capito? Mi permetto, in tono ironico, voi sapete che io ogni tanto fuori da scherzo, ricordo che c'era un vecchio medico di Sassari, io ero studente, e questo era uscito il primo ansiolitico, una bufala terribile, che però funzionava essenzialmente per effetto placebo, anche se qualche azione aveva sulle beta carboline. Si chiamava bene qui, forse i più anziani di voi lo potranno vagamente ricordare, tanto sta che a un certo punto mio compagno di università, che aveva sempre problemi agli esami, era andato al medico e gli aveva detto di qui. Gli aveva detto, dice, beh, ti è passato, dice, quello che hai, cioè l'ansia. Dice, sì, un po' mi è passato, sono un po' meglio. Poi è andato un altro amico e aveva, cosa soffriva? Di diarrea, va bene. E allora gli ho detto a questo punto, guardate l'altro, di qui, ti è passato? No, prima solo è non vorrei che facessimo per la fine, va bene? Cioè praticamente con una meditazione solo di calma interiore come quello data a livello inalienabile eccetera, noi possiamo anche avere più calma, però ecco, non risolviamo nessuno dei problemi che abbiamo, e per risolvere i nostri problemi, che sono tanti, dobbiamo praticare una tecnica di visualizzazione. E quest'anno, pur sacrificando l'insegnamento di base, però darò, ho deciso di fare massimamente esercizi di meditazione e visualizzazione. Perciò diciamo, dopo una breve lezione di 15 minuti, però prepareremo le lezioni da eseguire, da leggere, poi ognuno farà domande, faremo appunto essenzialmente lezioni di meditazione e di visualizzazione. Però la più importante è praticare la visualizzazione, stando attenti che la visualizzazione, laddove non viene fatta in maniera corretta, corre il grave rischio di andare incontro alle allucinazioni. E allora non solo si trasforma la mente, ma si peggiora la situazione, perché si va incontro a un mondo parallelo che però non esiste. La nostra visualizzazione deve portarci in un mondo parallelo, ma perfettamente compatibile e reale, se no altrimenti non esiste. Ma adesso facevo un esempio, è come, non so, lasciare andare l'aquilone, se sei un bambino, lasciarlo andare il più lontano possibile, godertelo tutto mentre vaga, libero, però avere sempre il pezzo di legno a cui si lega la corda, ben saldo nella mano, in maniera che comunque al momento opportuno lo puoi riportare giù, ricco di creatività e di interessi diversi, sia stato un mondo parallelo, però tuttavia non è perso il contatto con questo mondo, che per adesso comunque lo possa percepire, è l'unico mondo che abbiamo. Domande?
5 o 6
che ne sono le quelle che ho detto?
Sono le 9 e 20.
Va bene, facciamolo.
Intanto l'ignorante massima mi chiedo come faccio a sapere se questo tipo di meditazione lo faccio in maniera corretta o in maniera tale che mi porta a delle allucinazioni.
Allora, la prima cosa è che una meditazione corretta con visualizzazione, quando è fatta bene, è una meditazione che non corre. Spiego. Cioè, più è calma, più è tranquilla, e meno ha bisogno di correre, e più è sicuro che l'hai fatta correttamente. Cioè, deve essere fatta con una visualizzazione circostanziata molto molto chiara, molto definita, molto lenta. Ma dopodiché l'allucinazione ovviamente è un fenomeno gravemente pericoloso, perché è associativo e porta sempre nuove allucinazioni di mondi in cui tu stai sempre peggio, non è che stai sempre meglio. La nostra visualizzazione porta sempre a uno stato di luce che si accompagna a tutta una serie di modificazioni dello stress, per cui tu stai sempre meglio, sei sempre più calma, sei sempre più tranquilla, gli occhi ti fanno sempre meno male e tutto il resto. Se hai le allucinazioni, puoi avere dei lampi di luce incredibili, ma dopo, diciamo che vedi Lucifero con le allucinazioni, successivamente vedi anche tutti gli altri diavoli, e poi finisci che vedi il fuoco, vedi l'inferno, tutte cose che sono pure invenzioni della mente, però che intanto, nel momento che le percepisci, in quel momento di visualizzazione, ti fanno fortemente male, perché essendo la mente una delle tre cose infinite insieme all'universo e alla stupidità umana, purtroppo non ha limite, perciò più segui quella via e più scendi, però non ti senti mai tranquilla, capito? Cioè, davanti a uno spettacolo non di luce, quando c'è un'allucinazione, il nostro sistema riattiva l'amigdala, perché l'amigdala si riattiva per due fenomeni essenziali: o una situazione di pericolo, ma una qualunque situazione sconosciuta o improvvisa. Qualunque situazione improvvisa o sconosciuta attiva l'amigdala, e naturalmente non è possibile che l'amigdala resti tranquilla in quel fenomeno allucinatorio, mentre invece quando vai nel fenomeno di visualizzazione tantrica, quelli sono archetipi che già esistono nella nostra mente e che i nostri maestri hanno visto prima di noi. Perciò, una volta che li vedi, non c'è nessuna paura di questo. Cioè, voglio dire, se supponiamo così che si potesse una cosa del genere, non so, fossi stato educato alla religione cristiana e vedessi Dio, non mi farebbe, non attiverebbe nessuna amigdala, mi farebbe solo un grande piacere. Se fossi stato educato alla religione cristiana e vedessi il diavolo, ecco, l'amigdala impazzirebbe, capito? Non è la stessa percezione delle cose che tutti noi abbiamo, cioè è legata purtroppo al background che ci contraddistingue, però c'è un mondo interno, un cosiddetto corpo sottile, di cui parleremo appunto dopo che la prossima lezione faremo la meditazione, diciamo, di base, e poi faremo l'altra lezione, la meditazione con visualizzazione. C'è un corpo sottile che è stato descritto dai nostri maestri e che non è una cosa inventata, una cosa che si trova nelle favole, è una dottrina esperienziale. Tutto quello che voi leggete in qualunque testo, lo leggiate di testi naturalmente seri, sappiate che quello che scrivono i nostri maestri è tutto legato alla loro personale esperienza, perché la nostra dottrina è esperienziale. Infatti tant'è vero ci dice che il maestro ti deve insegnare il metodo, ma non ti può condurre lungo la via, sei tu che devi percorrere quella via, e quella via che percorri appunto l'esperienza che fai tu. Tant'è vero che ad esempio io conosco le persone a cui ho insegnato qualcuna di queste tecniche che mi hanno meravigliato, perché mi hanno detto delle cose che io non ho mai sperimentato nella mia personale meditazione con visualizzazione, e che invece ho detto che hanno sperimentato tantissimi maestri. E questa persona è una persona che non aveva delle ultime, per dire, non aveva nessun tipo assolutamente di cultura di questo tipo, di conoscenze approfondite. Era una che aveva sperimentato per conto suo e vedeva delle cose incredibili. A un certo punto ha visto i naga, i serpenti, come li ha visti i Nagarjuna, per dire. Di conseguenza sono rimasto senza parole, perché io non potevo avere nessun tipo di conoscenza di questa cosa. Cioè, uno può credere che le cose siano inventate, ma c'è una popolazione africana che si chiama i Doro, no? Che ogni 50 anni fa una festa alla stella Sirio. Ora, la festa della stella Sirio ovviamente è conosciuta da tempo immemorabile, perché si vede ad occhio nudo. Solo che non fanno loro la festa a quella stella, fanno la festa alla compagna di Sirio, da cui dicono che sono venuti delle persone a visitarli. Se non che c'è un piccolo particolare, che la stella è proprio lì, ma è stata solo scoperta meno di 100 anni fa. Capito? E non potevano certo conoscerla loro. Perciò rimani senza parole. Hanno fatto le esperienze che sono magari legate a noi, non lo so io. Però resta il fatto che quell'esperienza, quando è di luce, quando è un'esperienza tantrica vera, non porta naturalmente nessun tipo di paura, nessun tipo di allerta, nessun tipo di allarme. Perché ricordatevi che ogni stato di malessere che noi abbiamo è legato all'ipervigilanza. All'ipervigilanza. E in qualunque momento noi stiamo male, la prima cosa che facciamo è diventiamo ipervigilanti, cioè siamo estremamente attenti a tutte le cose, fino a quando poi se scatta una reazione da stress vera e propria entriamo in condizione di allarme, capito? Una cosa che capito? La prima cosa che ci assicuriamo è di avere le vie respiratorie libere, cominciamo a respirare a bocca aperta. Se sei in una condizione di grave pericolo, se un uomo ha la cravatta, la prima cosa che fa questa cosa. Si mette la mano dentro e comincia a cosa. È tipico del tribunale, vedere lo per esempio, vabbè, se me voi mi mettete a ridere, ma provarlo non sarà la stessa cosa, capito? Altra domanda?
Posso sempre farla?
Sì, sì. Come?
Questa forse può sembrare stupida, ma io ho sempre bisogno della carta stampata per rinforzare le mie conoscenze. Esistono dei testi anche con
sì, esistono
le immagini,
penso
è possibile accendervi? È possibile averle?
Sì, adesso lo darò anche la cosa. Geshe Rampten aveva scritto un codice in inglese su questo. Adesso comunque lo genere su tradizione orale dei maestri, quello che si chiama in Tibet tradizione sussurrata all'orecchio, perché c'è il rischio che queste tecniche messe in mano non propriamente giusta vengano usate per altro tipo di cosa, perché il controllo mentale è fondamentale, ma più ancora del controllo mentale è importante la consapevolezza mentale. Perché uno può controllare la mente e controllare fortemente le proprie reazioni emotive allo scopo di indurre gli altri a non controllare le loro e gestire le loro emozioni. Tutti noi corriamo questo grave pericolo. Allora, prima di tutto bisogna acquisire la consapevolezza mentale e solo dopo il controllo mentale. Ecco perché i nostri maestri sono stati sempre molto, molto restii a insegnare queste tecniche che poi portano a un notevole controllo mentale, e per cui magari uno può usare questo controllo. Pensate ad esempio ai nazisti, cosa hanno fatto, capito? Ci sono delle sono state appunto sono esperienze di tecniche di controllo se ne sono avute in società segrete, tipo non so, la massoneria, gli illuminati di Baviera, gli stessi esseni a cui si dice che appartenesse anche Gesù Cristo. Cioè non è che la meditazione e il controllo l'hanno praticato soltanto i buddisti, l'hanno praticato tutti, solo che lì si mette l'accento sulla consapevolezza mentale, cosa che molte volte ci manca. Però io farò questo.
Posso?
Prego.
Tu hai detto più volte di non sbagliare, perché c'è differenza tra visualizzazione e invece immaginazione. Qual è la differenza esatta? Come fa una a capire se è una visualizzazione o una immaginazione?
Allora, non si può capire all'inizio. Ma ripeto, quello che noi vediamo nella visualizzazione profonda è qualcosa che i nostri maestri hanno già visto. Perciò si dà un certo indirizzo, una certa via, perché si possa percorrere una certa strada. Tant'è vero che noi non siamo riusciti ad arrivare a questo stadio, ma quando si fa bisogna che ci siano maestri dello stadio pari a quello dell'allievo, diciamo, o superiore a lui, perché sennò c'è il rischio di non seguirlo. In poche parole, la visualizzazione sono archetipi che nascono spontaneamente. Non so, è come se io andassi a Capopecora e vado a pescare le agoste. Lì non ci riuscirei a pescare le agoste, non sono capace, però chiunque scende e sa il metodo, ne pesca tante delle agoste. In poche parole, quelle aragoste nostre sono le visualizzazioni sui chakra, sul corpo sottile, sulla bollicità rossa e bianca, sulle gocce di sperma o le gocce di sangue che si uniscono fra loro al centro del corpo, cosa che non abbiamo mai fatto. Però non sono cose inventate, sono cose che adesso vi dico, facciamo la visualizzazione sul Monte Olympus su Marte. Questa visualizzazione non esiste, però esiste l'immaginazione. Se voi aveste visto molti filmati, come ho visto io, portati dalle sonde Voyager, per dire, vedreste che si può fare essere sul Monte Olympus, sciare sul Monte Olympus, per dire, cosa fuori. Quella è l'immaginazione. E l'immaginazione ha dietro di sé il pericolo grave dell'allucinazione. Però l'immaginazione, intendo dire, non è completamente un errore, anche se è un errore nel processo di visualizzazione, che deve far sorgere spontaneamente quello che già esiste, cioè l'archetipo. È difficile da spiegare questo, ma ad esempio Jung ha fatto lunghi studi e delle lunghe ricerche su questo argomento. La immaginazione può essere anche utile, perché puoi gestire, non so, il sogno lucido, per dire, attraverso una certa immaginazione, cioè sei durante il giorno in un certo modo e magari decidi di cominciare un sogno e gestire il tuo sogno attraverso un sistema di immaginazione. Però interessante quello che è molto importante distinguere la congruità matematica di quello che fai. Se io faccio una immaginazione in cui sogno di parlare a Stoccolma all'assemblea annuale dei premi Nobel della medicina, rischio poi di fare una simulazione su questa immaginazione e coprirmi del ridicolo. Se invece io così mi immagino un percorso sempre migliore sulla via della dottrina e piano piano mi assimilo a quella immagine, ecco, questo può essere molto positivo, a condizione che conservi il senso del ridicolo, cioè che ci sono cose che devo essere capace di ridicolizzare quando sono eccessive o sono piene di banalità. Non è un errore così grave, diciamo, immaginare, ma un errore grave immaginarlo nella visualizzazione, perché vedi cose che non esistono. Esiste in poche parole un piano di percezione sottile, che è quello che appunto Spinoza e Messica hanno percorso e così via, che a noi per adesso è legato, ma che esiste, esiste, e che piano piano chiunque può percorrere. Cioè, quando io vedevo Fosbury, per dire, saltare, il salto, non più il salto Beltrano, voglio dire, io rimanevo senza parole. E dicevo, mai riuscirò a fare questo. Il solo fatto di aver detto questo mi ha sempre impedito di saltare in quel modo, non al suo livello, sicuramente non sarei arrivato, ma di non fare lo sforzo di cambiare la tecnica di salto. Forse qualche cosa in più l'avrei ottenuta, sarei migliorato. Invece sono stato fermo per la paura di non riuscire a fare quello che invece sarei stato capace di fare. Perché dimenticavo di dire, bisogna sconfiggere l'amigdala, bisogna accarezzare l'amigdala, perché l'amigdala è un organo molto resistente, vale a dire induce alla passività e alla conservazione dello status quo, perché è un organo che ha paura, è tutta la paura, è la paura del cambiamento, per cui non vuole cambiare perché il cambiamento è anche sofferenza. E anche percorrere una nuova via, e anche percorrere andare verso l'ignoto, capito? Invece noi dobbiamo essere una zattera, un ponte, una nave che attraversi il fiume, ed essere non solo una zattera, un ponte, una nave che attraversa il fiume, ma essere anche una zattera, una nave e un ponte per aiutare gli altri a attraversare il fiume, capito? Devo essere costantemente quello che magari non sono mai stato, cioè un infermiere, un medico che possa curare le ferite di coloro che soffrono, capito? Nell'ottica altruistica, che è la base fondamentale, un'altra delle dotti fondamentali che deve avere il fedele dell'illuminato. Però per far questo bisogna trasformare la mente, perché la nostra è una mente abitudinaria e ha paura del cambiamento, e l'amigdala ha più grande paura. Con la visualizzazione sei costretto al cambiamento, perché devi percorrere nuove vie e devi saltare di una cosa fondamentale, che è la dimensione, cioè passare dalla dimensione ordinaria di noi, di me, dopo questo tavolo, supposto che sia in formica o in formica, come diceva il mio compagno di banco, e saltare di dimensione. Ecco, questa dimensione è talmente apprezzata che tutti i grandi studiosi di fisica oggi, che credono che la spiegazione più grande del nostro universo sia la teoria delle stringhe, e che il nostro universo abbia 11 dimensioni, ecco, hanno capito che il buddismo per primo è arrivato a capire che esistono dimensioni già molto diverse da quelle che noi percepiamo. Normalmente noi percepiamo solamente l'altezza, vero, la profondità e la larghezza. E invece esiste una quarta dimensione sotto gli occhi di tutti, che è il tempo. Ma prima di Einstein non ci pensava nessuno. Quando invece è una cosa sotto gli occhi di tutti. Se io dico alla professoressa, vengo a trovare la Genova, lui mi dice a che ora? O se dico vengo alle 9 e lui mi dice dove? Perciò si collega sempre il tempo con il luogo, con lo spazio, no? Perciò esiste sempre una quarta dimensione. Poi ce ne sono tante altre, comprese quelle che noi sperimentiamo con la nostra dottrina, e non bisogna avere paura. Se si vede che si è andati troppo avanti, e magari qualche cosa è comparso che ci fa paura, niente impedisce di fare un passo indietro e di ritornare alla normale concentrazione sul respiro. Ecco perché i nostri maestri hanno pensato che fosse un esercizio per persone malate emotivamente ma sane mentalmente. E noi diciamo sempre, se tu hai una malattia mentale o peggio che mai vediamo la sindrome bipolare, meglio che vai prima dal medico che fai questi esercizi, perché questi esercizi purtroppo ti possono portare molto lontano, perché concludo, se tu sei sano è come percorrere quei vecchi ambiti delle nostre case quando io ero piccolo, c'erano tante porte, a quel punto tu percorri una cosa, chiudi la porta dietro di te. Però se a un certo punto ti accorgi che non sei in grado di percorrere ulteriormente quella strada, puoi sempre tornare dall'altra porta da quale sei partito. Purtroppo se sei malato mentalmente, vuol dire parlo di malattia molto importante, naturalmente psicosi, maniacale, schizofrenia, certe forme di grave depressione, eccetera, purtroppo quando fai quell'esercizio ti accorgi, ahimè, di una cosa terribile, che quella porta si è chiusa dietro di te e non si apre più. Capito? Perciò concludo che non bisogna giocare a palla con la mente, non è cosa che si può fare, è una struttura meravigliosa, è una struttura luminosa, è una struttura diciamo con la quale noi attraversiamo questo nostro universo, però purtroppo ha un difetto radicale, è più tagliente di una lama di un rasoio, perciò devi afferrarla nel punto giusto, altrimenti ti tagli e ti puoi tagliare molto male. Va bene? La prossima volta cominceremo con questo esercizio nel piccolo, cominciate a farlo, a sperimentarlo a casa, poi lo faremo assieme la seconda volta, questa prossima volta faremo assieme un esercizio di concentrazione sul respiro e poi l'altra volta ancora faremo proprio l'esercizio di questo esercizio che vi ho illustrato stasera. Ma a casa cominciate ricordandovi che sempre accensione del chakra bianco, movimento della testa a destra e a sinistra per il chakra rosso, il lancio del sasso per il chakra blu, l'avanza del ventre tra virgolette per il chakra giallo con il pavimento dominofisico portato verso l'alto, il carezzamento delle ginocchia e delle cosce nel chakra verde e poi la visualizzazione dei cinque chakra con il movimento verso l'alto e
posso dire una cosa, dottore Enrico? Questo esercizio non va fatto se c'è molto caldo.
No, assolutamente.
Assolutamente.
Non va fatto.
Perché praticamente questo esercizio riscalda moltissimo, se c'è molto caldo si suda già di normale,
esatto.
E non va fatto prima di andare a letto, perché altrimenti potete correre il rischio di stare svegli.
Per il rischio
di stare svegli, di
attivare
l'energia.
Però io ho anche una contromossa a questo, che è quello di raffreddare il corpo attraverso un esercizio particolare della bocca che ti consente di raffreddare l'aria prima di entrare. Però quello che hai detto Fabiola è tutto verissimo, perché il tubo serve a riscaldare il corpo. Però l'importante è che comunque questo è l'esercizio preparato, e adesso stiamo andando verso un periodo che mi auguro, se tanto vi da tanto, considerate che in Brasile, non è troppo in alto, il Brasile non è troppo lontano da voi come posizione, hanno passato un inverno tra 29 e 31 gradi, se considerate, aspetta un bel... Da poco dobbiamo svegliare Milanella e vedere se può trasformare il tumore di Europa in un tumore per l'esercizio del ghiaccio interiore.